al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ag reverendissimum dominum, Josephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
Sette anni fa, proprio nei momenti, negli attimi che abbiamo rivissuto, veniva eletto pontefice Josef Ratzinger, che assumeva il nome di Benedetto XVI. In questi sette anni abbiamo, come ricordava recentemente il nostro direttore Padre Lombardi, abbiamo già avuto 23 viaggi internazionali in 23 paesi diversi, 26 viaggi in Italia, abbiamo assistito a 4 sinodi dei vescovi, a 3 giornate mondiali della gioventù, abbiamo letto 3 encicliche e ricevuto innumerevoli altri discorsi, atti magisteriali. Abbiamo partecipato a un anno paolino, a un anno sacerdotale, abbiamo visto il Papa affrontare con coraggio, umiltà e determinazione situazioni difficili come la crisi conseguente agli abusi sessuali, ma abbiamo anche letto, fatto nuovo ed originale, la sua opera su Gesù di Nazareth e il suo libro intervista Luce del Mondo. Abbiamo imparato dalla coerenza e costanza del suo insegnamento che la priorità del suo servizio alla Chiesa e all'umanità è orientare la vita verso Dio, il Dio che ci è stato fatto conoscere da Gesù Cristo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questa giornata in cui si celebra il settimo anniversario dell'elezione di Benedetto XVI. Noi ne parliamo con due ospiti che sono in studio con me che sono Fabio Colagrande. Intanto ringrazio Massimiliano D'Angelo in consolo, Luciana Fantini e Maria Serena Tulli in regia. Vi dicevo, due ospiti graditissimi, Andrea Monda, insegnante di religione, editorialista su diversi giornali, e tra l'altro autore di un volume che lo ha chiamato qui con noi oggi, autore del libro Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Josef Ratzinger, edizioni Lindau. Monda, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E con noi c'è anche Sandro Magister, giornalista vaticanista, curatore del sito internazionale in quattro lingue www.chiesa. Magister, ben trovato.
Buon pomeriggio anche a voi.
Partiamo proprio dall'inserto con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione, scontato ma sempre emozionante da riascoltare, soprattutto per chi come noi, ma come anche Andrea Monda, era proprio in piazza quel 19 aprile del 2005. Papa Benedetto XVI si presenta con quelle parole che sembrano parole improvvisate, semplici, ma sono di grande profondità, come dimostra il volume Benedetta Umiltà. Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Quando le ascoltò quelle parole, Monda, capì subito che erano parole che avrebbero meritato poi una riflessione così profonda, che avrebbero segnato questo pontificato?
Senza dubbio mi colpirono molto quelle parole, però diciamo che in questi sette anni ci sono andato spesso riflettendo sopra, perché sono parole dettate ovviamente dall'emozione, ma anche molto illuminanti dello stile della persona, della personalità di Josef Ratzinger. E bisogna delle volte un pochino allontanarsi dal quadro, dalla fotografia, per vederla in maniera più nitida. Ecco, sono passati 7 anni e da quel momento io stavo lì, pieno d'emozione, come tutto il mondo, col fiato sospeso. Devo dire, lo confesso anche nel mio libro, non mi aspettavo che sarebbe stato eletto Josef Ratzinger, in fondo perché lo desideravo e quindi proprio per questo quasi non me l'aspettavo. Quindi fui sorpreso e adesso, ripensandoci, dico che in quelle parole, che poi lui riprende dalla espressione che usò Paolo VI nel nominarlo vescovo nel 78, c'è anche la profonda verità di un uomo che veramente è semplice e umile, non è solo appunto una frase di convenienza.
Perché non se lo aspettava?
Non me lo aspettavo perché avevo quasi identificato il lungo pontificato di Giovanni Paolo II con l'opera di Josef Ratzinger, che è stato il suo forse più stretto collaboratore a livello teologico, a livello dottrinale, col suo lavoro indefesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Era stato uno degli elettori di Karol Wojtyła nel conclave del 78, nei due conclavi del 78. Josef Ratzinger era già uno degli elettori, quindi mi sembrava, ed era uno dei pochissimi rimasti, mi pare due, lui e Baum, adesso non vado a memoria, però mi sembrava molto strano che in qualche modo si, tra virgolette, si tornasse indietro, ma soltanto dal punto di vista cronologico. In realtà poi i tempi della Chiesa non sono quelli così del mondo, della società, e tantomeno quella dei giornalisti.
Magister, che ricordi ha di quella giornata e come rilegge quelle parole di esordio di Benedetto XVI alla luce dei 7 anni di pontificato che le hanno seguite?
Beh, quel giorno non ero in piazza, ero all'Espresso e stavo scrivendo le ultime righe di un articolo di lancio della elezione di Josef Ratzinger a Papa. Cioè io, a differenza di Andrea Monda, ero arciconvinto che sarebbe stato lui ad essere eletto Papa, e ne ero arciconvinto non da poco, ma da almeno 2 o 3 anni, e lo andavo anche scrivendo. Devo dire che quindi per me non è stata una sorpresa, è stata una conferma piuttosto rispetto delle attese che avevo, ma l'immagine prima che ho avuto vedendolo in televisione in quel caso è stata di una conferma che però introduceva immediatamente un tocco diverso nel profilo che io stesso mi ero costruito di questo Papa. Quella sottolineatura che lui aveva fatto così immediata, così diretta al suo umile lavoro semplice nella vigna del Signore, effettivamente introduceva un elemento descrittivo della sua personalità che non avevo del tutto capito fino a quel momento e che ho sperimentato verificandolo anno dopo anno nei 7 anni di questo pontificato.
Ecco, cosa pensa di questa chiave di lettura scelta da Andrea Monda per rileggere questi 7 anni, la chiave dell'umiltà?
Secondo me è una chiave di lettura centratissima. Devo dire che in questi giorni, tra le molte pubblicazioni che sono uscite, ce ne sono proprio due che a mio parere si distaccano nettamente su tutte le altre per capacità di centrare il personaggio e di andare a fondo in quelle che sono proprio le sue caratteristiche che lo rendono un personaggio veramente fortemente originale. E queste due pubblicazioni sono il libro appunto di Andrea Monda, Benedetto Umiltà, e il libro del Cardinale Koch, che raccoglie i suoi saggi, ma che vanno davvero a cogliere il profilo essenziale di questo Papa, come si può capire già dal titolo del volume stesso, edito anch'esso dall'Indau, il granello di Senape, che è un'immagine evangelica alla quale Papa Benedetto XVI tiene moltissimo e nella quale in qualche modo anche si identifica.
Monda, lei ricorda nel volume come l'umiltà sia una virtù molto sfuggente, già il fatto che uno si dichiara umile non lo è più, per fare un esempio classico. Ecco, è una virtù molto profonda, tra l'altro da essere compresa, capita e vissuta. E come la vive Benedetto XVI secondo lei?
E la vive secondo me nell'unico modo possibile, che è quello dell'affidarsi a qualcun altro, perché io inizio proprio questa riflessione sull'umiltà, che in effetti è proprio questa virtù sfuggente, io la chiamo anguilla a un certo punto, perché appunto come è stato detto, nel momento in cui uno pensa di essere umile, perde l'umiltà. Quindi l'immagine è proprio quella di un pozzo senza fondo, di un cammino che ha un orizzonte che si sposta sempre. Ecco, allora all'inizio proprio della mia riflessione cito una bella affermazione di François Varillon, un gesuita scomparso 20 anni fa, geniale, che nel libro L'umiltà di Dio mette subito le cose in chiaro. L'uomo non è umile, solo Dio è umile. E Dio ci rende umili quando ci ricorda, ci permette di ricordare a noi stessi la nostra impotenza a essere umili. È paradossale, mi rendo conto, ma questo Papa conosce bene il filo del paradosso e lo vive tutti i giorni. Col suo candore, a me colpisce sempre la sua continua richiesta e preghiera che fa a noi di pregare. L'ha fatto sì dal primo giorno, da quel 19 aprile di 7 anni fa, e continuamente anche in questi giorni, che ricadeva anche il suo 85esimo compleanno, ci chiede di stare insieme a lui. Mi colpì in quel 19 aprile che la prima parte del discorso era in prima persona e la seconda parte era al plurale, non un plurale maiestatis, ma lui dice così: andiamo avanti, Maria è dalla nostra parte, anche molto importante questo affidamento filiale alla Madonna, ma è questa idea ecclesiale, è un papa proprio dell'ecclesialità. La Chiesa Cattolica non è un'elite con dei solisti, con degli eroi solitari, ma è un popolo in cammino, sin dai primi testi di Ratzinger, questo è centrale, e lui continua a confermarlo ogni giorno che passa.
Umiltà, semplicità, mitezza, ma anche grande capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza. Si dice spesso, Magister, che Benedetto XVI nei colloqui a quattro occhi con le persone, negli incontri, lo vediamo nei suoi viaggi, riscuote poi un grandissimo affetto, un grandissimo consenso. Mentre fin dalla sua elezione, ricordiamo la famosa prima pagina del manifesto, il giorno dopo, il pastore tedesco è in qualche modo presentato con un cliché completamente diverso, con un luogo comune appunto del pastore ferreo, difensore della fede per la sua lunga attività come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, come un uomo fermo, duro, restio insomma in qualche modo all'accoglienza, all'apertura, e ovviamente viene paragonato col suo predecessore. Perché permangono questi cliché, secondo lei, Magister?
Ma questi cliché permangono per dei pregiudizi che sono qualcosa che rende prigioniera di essi quella parte di umanità che non ha avuto ancora la possibilità di percepire più da vicino un incontro di qualsiasi tipo con la persona vera di questo Papa. E mi spiego. Tutte le persone che l'hanno incontrato tu per tu, anche per solo pochissimi istanti, come capita tante volte al termine delle udienze, durante l'offertorio, alla messa, quando salgono a portare i doni e lui scambia brevissime parole con tutti, ricavano un'impressione straordinariamente felice, gioiosa, di persona amichevole. Questo, devo dire, senza eccezioni, lo si può sperimentare. Ma c'è qualcosa di, secondo me, molto più importante, cioè la percezione della vera natura di questo Papa non si ha soltanto dal contatto personale diretto a tu per tu, ma anche la si ha in chi lo vede un po' da lontano, ma vivo, dal vero. Le grandi folle che tante volte accorrono alle sue messe, oppure quando ci sono i viaggi accorrono al suo passaggio, lo percepiscono per quello che è davvero, anche in modo estremamente sfuggente. Beh, basti però citare un caso clamoroso di comprensione reciproca che si è innescato nell'ultima giornata mondiale della gioventù, nella notte finale a Madrid, durante il temporale che sembrò sconvolgere tutta l'organizzazione, e durante quel momento nel quale, dopo il temporale, il Papa in silenzio si inginocchiò davanti all'Eucaristia. Non ci fu nessun invito dagli altoparlanti alla folla di giovani presenti a stare in silenzio, a mettersi in ordine. Non ci fu assolutamente nessun invito del genere, ma semplicemente il vedere il Papa bastò per contagiare 1 milione circa di giovani che erano lì presenti, che effettivamente videro calare su di loro un silenzio profondo, denso, che poi è quello che consente a questo Papa di far percepire la serietà dell'impresa a cui egli si è sempre accinto, quella di avvicinare Dio agli uomini. Quando lui parla di Dio come la priorità del suo pontificato, portare Dio agli uomini e condurre gli uomini a Dio, lui non parla di un Dio lontano, non è il totalmente altro, assolutamente. Parla di un Dio molto vicino, del Dio che si china sull'umanità, del Dio che in Gesù Cristo diventa uno di noi, ma uno dei più poveri tra di noi. Ed è questa prossimità di Dio che viene fatta percepire in questi modi abbastanza inaspettati, anche in occasioni come quella che ho citato prima di Madrid.
Il Papa che si mette in ginocchio di fronte all'Eucaristia, è da notare che proprio tra i capitoli del Libro di Monda c'è un capitolo in cui si parla di questa posizione, che è la posizione dell'umiltà della preghiera. Andrea Monda, che tra l'altro, come svela nell'antefatto, che alla fine del libro, per un altro paradosso, ha avuto la possibilità di incontrare a quattro occhi Josef Ratzinger.
Sì, questo libro nasce proprio dal fatto che io sono stato, appunto, fortunatamente ho avuto l'occasione di conoscere di persona l'allora cardinale Josef Ratzinger. Era l'anno del giubileo, ebbi l'opportunità di avere un colloquio privato, ed è accaduto tutto quello che si stava dicendo finora, cioè che chi incontra di persona, chi ha questa fortuna di avvicinarsi anche rapidamente a questa persona, ne percepisce tutta la grandezza e la serietà, appunto la serenità che riesce anche a trasmettere, no? Questa gentilezza d'animo, questa umiltà, perché uno percepisce da una parte l'abissale cultura e raffinatezza intellettuale della persona, ma anche la sua capacità di dialogare con chiunque. Basta ricordare, per esempio, la sua grande capacità di dialogare con i bambini, no? Allora, in quel capitolo, appunto, dove parlo del Papa in ginocchio, di questa sua capacità di abbassare, che poi è il cuore del cristianesimo, se pensiamo che il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, cioè dell'abbassamento, della kenosi di Dio che si incarna e si fa uomo. Allora, il suo rapporto con Dio, che è l'essenza della sua vita e anche della sua missione, come diceva bene Sandro Magister, cioè avvicinare gli uomini a Dio, lui li vive proprio quotidianamente. Allora io sottolineavo questo gesto del suo inginocchiarsi, cosa che fa spesso e che tocca il cuore di chi, però, appunto, senza pregiudizi, si avvicina a lui. Il problema è un problema umano, direi quasi psicologico, che ha tutta la società occidentale, è quello, appunto, del pregiudizio, di essere schiavi, come diceva Magister, del pregiudizio. I pregiudizi sono molto facili a crearsi, a consolidarsi, e molto lenti a essere demoliti. Il mio libro è un po' una scommessa, cercare, appunto, di rompere una breccia in questo pregiudizio, il cliché famoso che è stato prima menzionato, del Papa tedesco, del Papa rigido. Io vedo invece un uomo che ha 85 anni, ancora è giovane, ancora è fresco e ha questa capacità di dialogare con chiunque. L'immagine dell'inginocchiarsi, tra l'altro, lui la riprende da un suo maestro, perché, appunto, da persona umile qual era, ha sempre riconosciuto i debiti nei confronti dei grandi, anche dei grandi teologi come De Lubac e von Balthasar. In particolare, appunto, von Balthasar ha sempre parlato della necessità di una teologia in ginocchio, perché proprio la teologia è una di quelle dimensioni in cui si può cadere nel peggiore dei peccati, che è la superbia. Allora l'umiltà è l'antidoto per il peccato dei peccati, che è la superbia, e questo Papa ce lo ricorda sempre. L'unica teologia degna di questo nome è quella che si inginocchia di fronte al mistero di Dio.
E Benedetto XVI ci ricorda l'importanza dell'umiltà, ma anche dell'umorismo, e questo sicuramente è uno di quei cliché, è uno di quelle sue caratteristiche che i cliché non ci permettono di approfondire. Monda ricorda come umiltà e umorismo abbiano la stessa radice, e sicuramente ricorda, so che è piaciuta molto questa idea a Magister, che appunto l'ha ripubblicata su uno dei suoi siti, che gioia o cioia, come la pronuncia il Papa con la sua pronuncia tedesca, è forse la parola più presente nei suoi discorsi.
Sì, basterebbe questo dato statistico, no? La parola più ricorrente nei suoi discorsi è quella della gioia, appunto, e se non sbaglio la parola chiave della prossima GMG. E tutto il suo pontificato, direi, sin dai suoi primi discorsi, è incentrato su questo tema della gioia. E lui dice che la gioia del cuore deve essere, come dire, è il punto fondamentale per il cristiano, e da questa gioia del cuore, da questo fondo di gioia, può scaturire anche l'umorismo, che per Ratzinger, lo ha detto spesso, è una virtù, una vera e propria virtù cristiana, quella che ci permette di non prenderci troppo sul serio ed essere leggeri, leggeri come gli angeli. È una citazione di un autore che lui conosce molto bene, ama, che è Chesterton, nell'inglese Chesterton, e che lui spesso ha citato, in questo caso proprio questa battuta molto simpatica sulla capacità del volo degli angeli, e applicandola anche a se stesso come Papa, lo ha fatto quando si è fatto intervistare addirittura in televisione. Questa dimostrazione che è un Papa molto accessibile, molto semplice, che si lascia intervistare e incontrare da chiunque, quando fece il suo viaggio in Germania. Secondo me questo è un punto fondamentale. Umorismo e umiltà provengono da humus, secondo me etimologicamente hanno la stessa radice, che è la stessa poi radice di humanitas. Il vero uomo è quello appunto di cui ci parla la Genesi, fatto dal fango, dalla terra, dall'humus, e deve sempre ricordarsi di questo fatto: è limitato, è creatura, solo in quel caso può veramente volare verso il cielo, altrimenti, come dice sempre Chesterton, l'unico angelo che è caduto è Satana, Lucifero, ed è caduto per la forza di gravità. La superbia rende gravi, cioè grevi, pesanti.
Magister, potremmo dire che il sorriso, la capacità di mantenere il sorriso, di avere l'umorismo, è anche la spia di una fede sicura, fondata, certa?
Certamente. Josef Ratzinger da Papa, ma anche prima, ispira questa sua fede in modo palpabile. Devo dire che uno degli aspetti che chiunque lo osserva, lo ascolti, percepisce in modo immediato. E quando si parlava di gioia, va detto che è un tratto che percorre la sua intera autobiografia, cioè tutte le volte che lui ricorda, per esempio, la sua giovinezza e la sua infanzia, l'associa sistematicamente a questo sentimento. La sua infanzia è radiosa, è luminosa, è povera, semplice, fatta di pochissime cose molto, molto banali, molto quotidiane, ma appunto innervate da questa straordinaria felicità che si esprime nel vedere sempre il cielo che è aperto. E questo è un elemento essenziale che ritorna spesso nelle parole di questo Papa, quella del cielo aperto. Il cielo che poi è sinonimo di Dio, del Dio vicino al quale appunto l'uomo deve avere il coraggio e quindi anche l'umiltà di affidarsi.
Io ringrazio molto i nostri ospiti, Andrea Monda, autore del libro Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Josef Ratzinger, edizione Lindau. Ringrazio Sandro Magister, vaticanista, curatore del sito internazionale in quattro lingue www.chiesa. Con loro abbiamo riflettuto su questo 7° anniversario dell'elezione di Benedetto XVI, il Papa dell'umorismo e della gioia, così possiamo chiudere. Grazie a voi.
Grazie.
Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.
Ascoltaci anche all'indirizzo
www.radiovaticana.org/105.
Radio Vaticana in diretta, sono le 13:43, continuiamo la nostra trasmissione nella giornata in cui si celebra il 7° anniversario dell'elezione di Benedetto XVI. Io ringrazio in regia Massimiliano D'Angelo e Vincenzo Proto, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Al microfono c'è Fabio Colagrande e con me in studio i nostri graditi ospiti Andrea Monda e Sandro Magister. Ricordo Sandro Magister, vaticanista, al suo sito www.chiesa, Andrea Monda, insegnante di religione, scrittore, anche se non vuole essere chiamato così, e tra i suoi numerosi libri l'ultimo uscito, Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Josef Ratzinger, Lindau, che dunque ci richiama in argomento. Prima di fare un'altra domanda, so che Andrea Monda voleva commentare quanto poco fa stava dicendo Sandro Magister sul fatto che Benedetto XVI annuncia un Dio che è molto vicino all'uomo, un Dio incarnato, ma di questa vicinanza volevi dire qualcosa?
Sì, la prossimità di Dio, no? E mi sembra che è un tema che sta molto a cuore a questo Papa. Sono 7 anni, ma anche prima, insomma, che lui predica e vive, no? questa confidenza che il cattolico può esercitare nei confronti di Dio. Io penso a tutte le sue omelie, per esempio per il Natale, no? quando dice Dio è così grande che può farsi piccolissimo, no? Questo Dio che diventa a noi così vicino da diventare un bambino, oppure pensa a tutte le sue preghiere quando per esempio c'è l'Immacolata Concezione l'8 dicembre, sono splendidi questi discorsi dove si vede appunto questa anche dimensione affettiva, no? Della fede. E poi penso anche a alcuni suoi famosi discorsi, adesso magari Santo Magister potrà correggermi, però penso che era il cuore della sua lezione magistralis di Ratisbona, era proprio questo tema qui del Dio che non è il totalmente altro, ma è il Dio che noi possiamo chiamare per nome, perché è un Dio padre. E invece ricordiamoci appunto i famosi pregiudizi, i famosi cliché, come fu distorta, manipolata, insomma un pochino non capita, non compresa quella grande lezione di Ratisbona.
D'accordo, Magister?
Sì, sì, l'idea della prossimità di Dio è assolutamente centrale nel magistero di questo Papa e nel suo esercizio pastorale. Prima è stato citato il discorso di Ratisbona, io devo dire che c'è un altro discorso che assieme a quello di Ratisbona è, secondo me, è una delle vette di questo pontificato, che è quello pronunciato 2 anni dopo, sempre il 12 settembre, a Parigi, al Collège des Bernardins, sul Querere Deum come la chiave di comprensione di tutta la civiltà occidentale, addirittura la ricerca di Dio, con quel riferimento ai monaci del Medioevo, ma con uno scorcio fortissimo sull'età moderna e contemporanea. E poi, ecco, un elemento straordinario che secondo me va più valorizzato di quello che sia, è la centralità dell'omiletica in questo Papa. Le omelie sono i capolavori del magistero di questo Papa. Le omelie, che sono naturalmente pronunciate al centro della liturgia, fanno parte della liturgia stessa, che per Benedetto XVI non è qualcosa di rituale, ma è esattamente il luogo in cui Dio si fa vicino, si fa addirittura mangiare. Il dacci oggi, il nostro pane quotidiano, è l'Eucaristia, sostanzialmente l'ha detto, e lo fa percepire. Le sue celebrazioni e le omelie, che sono parte di questa celebrazione, sono veramente l'elemento che consente di unificare la guida della Chiesa che questo Papa incarna.
A proposito di omelie, abbiamo ascoltato all'inizio di questa trasmissione le parole di Benedetto XVI appena eletto, le parole note ma che Monda ci ha invitato a riscoprire: i signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Poi ancora: mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti. C'è quasi dell'ironia, no? in queste parole, soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Ecco, sentiamo invece la voce di Benedetto XVI, o almeno leggiamo le sue parole pronunciate pochi giorni fa, il 16 aprile, quando si celebrava il suo 85esimo compleanno. C'è questa vicinanza tra il compleanno e l'elezione per Benedetto XVI. Ecco, in quell'occasione, pronunciando l'omelia in lingua tedesca a braccio nella Santa Messa che ha celebrato proprio il 16 aprile, il Papa ha detto: mi trovo di fronte all'ultimo tratto del percorso della mia vita e non so cosa mi aspetta. Celebrava Messa nella Cappella Paolina. So però che la luce di Dio c'è, che Egli è risorto, che la sua luce è più forte di ogni oscurità, che la bontà di Dio è più forte di ogni male di questo mondo, e questo mi aiuta a procedere con sicurezza. Monda, un commento a queste parole che sono di una semplicità, c'è anche questa ammissione non so cosa mi aspetta, che è umanissima.
È splendido questo. Ho dovuto chiudere il libro perché altrimenti avrei dovuto inserire proprio, anzi, in maniera centrale queste parole che dicono tutto lo stile di Josef Ratzinger, che riassumerei in queste parole: semplicità, schiettezza, e appunto questa umanissima fiducia, abbandono fiducioso. Mi viene in mente ancora in mente una frase sempre di Chesterton, questo scrittore inglese geniale, il quale a un certo punto in uno dei suoi saggi dice: noi non sappiamo come andrà a finire la storia, no? La storia dell'umanità, la storia dell'uomo, non sappiamo come andrà a finire, ma sappiamo come è cominciata. È cominciata con Dio che dice, e Dio vide che era cosa buona, è una cosa buona. Allora è la stessa cosa, cioè c'è una fiducia proprio perché c'è quella gioia di cui parlava anche Santo Magister, che il Papa, quando racconta della sua infanzia, proprio ci fa sentire, ci fa percepire. Allora quella fiducia delle origini in qualche modo spinge anche alla speranza per il futuro.
Ecco, in queste parole: so che la bontà di Dio è più forte di ogni male di questo mondo. In questa allusione al male ognuno può trovare quello che vuole. Sicuramente era una frase del Papa che comprendeva tante cose, ma non è difficile Magister, anche immaginare che pensando al male di questo mondo il Papa pensasse anche al male che ha incontrato, sperimentato in questi 7 anni da pontefice, alle difficoltà e alle situazioni difficili, come ricordava padre Lombardi, che ha dovuto in qualche modo affrontare come Papa.
Beh, sicuramente questo pontificato è stato pontificato abbastanza travagliato, con delle turbolenze e anche degli attacchi alla Chiesa abbastanza forti, insistenti, a ondate successive. Va detto però che questi attacchi non hanno quasi mai osato colpire il Papa in persona, perché, e questo secondo me è un elemento abbastanza interessante, è una verifica della percezione che questo Papa dà di sé a livello mondiale. Anche i nemici, anche gli avversari, anche le forze ostili non osano vedere in lui l'origine del male. Lo attaccano, naturalmente non lo risparmiano, ma non lo attaccano come se fosse il responsabile. E questo è un elemento che secondo me va molto preso in considerazione, perché effettivamente questo Papa, di fronte a queste difficoltà, non ha mai giocato in difesa, non ha mai fatto la vittima. Ha sempre guardato le cose in faccia e le ha dette con estrema nettezza e tranquillità persino. Quando, ad esempio, ha insistito più volte nel dire che il vero male non è quello che arriva dal di fuori della Chiesa, ma è quello che è dentro la Chiesa stessa, che è dentro in ciascuno di noi, ha detto qualcosa di straordinariamente forte, che effettivamente, a mio giudizio, è stato in buona misura capito, anche in partibus infidelium.
Sandro Magister appunto ricordava come sia un papato difficile, questo sicuramente un periodo difficile anche per la cosiddetta secolarizzazione che ha portato il Papa all'iniziativa della nuova evangelizzazione, con un dicastero, con un sinodo, con un anno della fede che sta per cominciare. Un Papa nato in Germania, al centro del vecchio continente, che vive sicuramente un momento difficilissimo per quanto riguarda il rapporto con la fede, e che vede un po' in crisi anche un'istituzione così cara al cattolicesimo come la famiglia monda.
Sì, appunto abbiamo sentito queste notizie col cardinale Antonelli che grida l'allarme per un'Europa che sembra non avere più futuro dato i tassi di denatalità. Questo penso che addolori anche il cuore del Papa, che appunto è legatissimo all'Europa, è nato negli anni 20 del secolo scorso nel vecchio continente. È un continente che lui sente appunto vecchio, lui uomo di 85 anni in qualche modo cerca di ringiovanirlo con il suo esempio. Girando in tutti questi 23 viaggi il Papa ha dato sempre il meglio di sé, ma è stato citato prima il discorso a Parigi. Io penso che a Parigi, ma anche a Londra e anche a Berlino, lui ha fatto dei discorsi altissimi, altre vette del suo magistero, e quel discorso appunto a Parigi al Collegio dei Benedini, che prima Magister citava, è stato straordinario nella sintesi, ha colto la nascita dell'Europa. Quel cercare Dio dei monaci, no? Che hanno dato la cultura a tutta l'Europa. Ecco, pensare che tutto questo patrimonio possa in qualche modo perdersi se si dà credito alle statistiche è una cosa che può addolorare. Per fortuna però la dimensione di Ratzinger non è quella soltanto della storia, della cronaca, del Cronos. Già in quel discorso dei Bernardini aveva sottolineato che quel cercare Dio, che era la base della cultura, non era un vezzo culturale dei monaci, ma era appunto una dimensione addirittura escatologica, cercare Dio nelle cose presenti, ma per andare oltre, no? Verso le cose trascendenti, le cose future, le cose eterne. La dimensione escatologica secondo me è fondamentale per capire questo papato. Josef Ratzinger, da teologo, uno dei suoi libri più belli appunto è proprio il suo trattato sull'escatologia, e questo è uno dei suoi grandi insegnamenti, cioè il mondo è bello, bisogna amarlo, ma si può amare soltanto se si ha un piede anche nell'aldilà, nell'altrove, in questo Dio che da fuori viene a essere vicino a noi incarnandosi in Cristo.
Mi viene in mente una provocazione finale. Monda, lei ha dedicato il suo libro all'umiltà, l'umiltà di Benedetto XVI. Riflettendo qualche tempo fa con un collega sul film Abemus Papam di Nanni Moretti, dicevamo che forse il Papa raccontato da Nanni Moretti, che appunto non riesce ad accettare questa scelta, manca proprio di umiltà, perché non si rende conto che non è lui che deve sostenere che deve portare avanti la Chiesa, ma sarà Dio a farlo attraverso di lui, e si sente, come dire, sente di essere sovraccaricato di un impegno per lui impossibile, proprio perché non si rende conto che, sì, che non è abbastanza umile.
È proprio questo, perché ce lo ricorda sempre il Papa: chi crede non è mai solo. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Invece, appunto, quell'atto di rinuncia del personaggio del film di Moretti è proprio di chi si sente solo e protagonista di un'impresa che ovviamente è più grande di lui. Anche questo Papa sa che l'impresa che gli è stata affidata dai signori cardinali è enorme, è grandiosa. Ma vede, l'umiltà qui si associa al coraggio. Il coraggio non è di chi non ha paura, perché non esiste un uomo senza paura, di chi, avendo la paura, la conosce, la attraversa, la affronta e la supera, ma non da solo, sempre con l'aiuto di Dio. In questo il Papa si rende conto che non è mai solo, ed è questa la sua forza.
Siamo proprio in chiusura. Io ringrazio molto i miei ospiti, i nostri ospiti, Sandro Magister. Continueremo a seguire il sito internazionale in quattro lingue www.chiesa e il blog Settimo Cielo. Buon lavoro, Magister, grazie.
Grazie a voi.
E ringraziamo Andrea Monda. Non abbiamo potuto parlare di Tolkien, non c'è stato tempo. Magari una prossima volta, anche perché nel libro si parla bene anche dell'umiltà degli Hobbit, che sì, per chi ha caro Il Signore degli Anelli...
Sì. Tolkieniani in ascolto, attenzione,
vi daremo conto anche di questo nelle prossime trasmissioni. Ricordo il libro di Andrea Monda, Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Josef Ratzinger. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie alla regia. Tra pochissimo il notiziario delle ore 14, restate sintonizzati. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.